Buongiorno a tutti. E come state? Bene? Veramente? Codice bianco. Spiritualmente come state? Bene? Codice bianco, codice verde, codice giallo, codice rosso. Lo scopriremo stamattina. Vogliamo intanto aprire la Bibbia. Siamo arrivati alla fine del capitolo, alla fine del libro, della seconda lettera, o anche si chiama anche libro, di Secondo Corinzi. Chiedo a Rodrigo se può leggerci tutto il capitolo 13. Secondo Corinzi, seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 13, leggeremo dal verso 1 al verso 13, alcune Bibbie hanno verso 14 perché un versetto è stato diviso in due, allora alcune versioni hanno 13 versetti, alcune versioni hanno 14 versetti, ma il contenuto è lo stesso.
Questa è la terza volta che vengo da voi. Ogni parola sarà confermata dalla bocca di due o tre testimoni. Ho avvertito quando ero presente tra di voi la seconda volta e avverto ora che sono assente, tanto quelli che hanno peccato precedentemente quanto tutti gli altri, che se tornerò da voi non userò indulgenza. Dal momento che ho cercato una prova che Cristo parla in me, Lui che non è debole verso di voi, ma è potente in mezzo a voi. Infatti egli fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. Anche noi siamo deboli in Lui, ma vivremo con Lui mediante la potenza di Dio per procedere nei vostri confronti. Esaminatevi per vedere se siete nella fede, mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo. Ma io spero che riconoscerete che la prova non è negativa nei nostri confronti. Preghiamo Dio che non facciate alcun male, non già perché risulti che noi abbiamo ragione, ma perché voi facciate quello che è bene, anche se noi dovessimo apparire riprovati. Infatti non abbiamo alcun potere contro la verità, quello che possiamo è per la verità. Ci rallegriamo quando noi siamo deboli e voi siete forti. Per questo preghiamo, per il vostro perfezionamento. Perciò vi scrivo queste cose mentre sono assente, affinché quando sarò presente io non abbia a procedere rigorosamente secondo l'autorità che il Signore mi ha data per edificare e non per distruggere. Del resto, fratelli, rallegratevi, ricercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace e il Dio d'amore e di pace sarà con voi. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
Grazie Rodrigo. Chi di noi non ha avuto mai bisogno di un ospedale? Tutti quanti penso che abbiamo avuto bisogno prima o poi di un ospedale. Da quando nasciamo? Dal momento in cui nasciamo, noi nasciamo in un ospedale e la nostra vita a volte si conclude nello stesso ospedale dove siamo nati. Io sono nato a San Camillo e non so se morirò a San Camillo, ma tutti noi nella vita abbiamo ricorso alle strutture sanitarie, a un ospedale, non è vero? Certo è che l'ospedale non è sempre un bel ricordo. Io sono stato in ospedale, vabbè, quando sono nato, però lì non mi sono reso conto di niente, però sono ricorso all'ospedale quando mi appunto una tracina, è dolorosissima, è una cosa incredibile. Sono ricorso all'ospedale per una colica renale, sono ricorso all'ospedale per le tonsille, sono ricorso all'ospedale per tanti motivi, anche per gli occhi, ho un problema agli occhi, quindi ogni tanto devo andare in una struttura pubblica per farmi visitare. Come dicevo, l'ospedale non è un bel posto dove stare, è vero? non ci dà dei bei ricordi. Io non credo che nessuno di noi va all'ospedale con qualcuno con la macchina fotografica e dice: dai, presto, fammi una fotografia prima che il dolore sparisca. Non credo che nessuno faccia questo. Quando siamo all'ospedale è perché soffriamo e abbiamo dei ricordi brutti. Ma grazie a Dio che ci sono gli ospedali, è vero. Senza di questi noi oggi forse non saremmo qui. Eppure quanto è importante, è vero, ricorrere agli ospedali, proprio per il loro soccorso che ci danno. Ringraziamo veramente Dio per il paese in cui abitiamo, dove abbiamo uno dei migliori servizi sanitari del mondo. C'è spazio per migliorare, attenzione, non vagitate, c'è spazio per migliorare, ma il nostro servizio sanitario non è secondo a nessuno, veramente. E noi che viviamo a Roma siamo ancora più fortunati di chi vive in un paese sperduto dell'Italia, perché abbiamo una scelta enorme e non dobbiamo fare i chilometri col pericolo di morire dentro la ambulanza. A nessuno piace andare all'ospedale, ma quando ci sentiamo male non ne possiamo fare a meno. Dobbiamo ricorrere ai medici per la nostra salute personale. Anche la Chiesa del Signore, fratelli, anche la Chiesa del Signore non sta sempre bene e anche la Chiesa del Signore ha bisogno di ricorrere all'ospedale, essere ricoverata, ricevere quegli interventi, quelle cure mediche, spirituali, che la guariscono da tanti virus e patologie che ci sono nella Chiesa. In fondo Gesù ha detto: io sono il medico, non sono venuto per i sani, vero? Sono venuto per i malati. Quindi, bene o male, tutti quanti eravamo malati, ma anche adesso non è che stiamo tanto bene, perché queste patologie, queste infezioni, ogni tanto vengono fuori nella nostra vita spirituale, non è vero? Ho voluto intitolare questo messaggio 6 codice bianco, verde, giallo o rosso, proprio per capire, proprio per comprendere che la nostra vita a volte passa dei momenti spiritualmente giù, dove si soffre di qualche malessere spirituale. E ho preso spunto da questo discorso che ho fatto iniziale per stamattina vedere con voi tre aspetti di questo passo che abbiamo letto. E stamattina vedremo la terapia contro l'errore, il check-up della propria fede e la prevenzione contro il peccato. Per essere ospitalizzati bisogna stare male, è vero? Altrimenti non c'è ragione, non c'è motivo. Quali erano allora i mali che affliggevano la Chiesa di Corinto? Stiamo parlando della Chiesa di Corinto, poi faremo delle applicazioni anche su di noi, ma intanto stiamo parlando della Chiesa di Corinto. E quali erano questi mali? La sua cartella clinica era veramente un disastro. E lo ripeto, anche se i miei collaboratori, le persone che sono venute prima di me, che hanno predicato, lo hanno più volte ricordato, ma erano l'arrivismo, le divisioni, i partiti, gravi casi di immoralità, contestazione, falsi insegnanti, orgoglio che c'era in alcuni di questa chiesa, pericolose insinuazioni contro Paolo che non lo consideravano come un apostolo, eccetera eccetera. Voi sapete molto bene quali erano questi mali. Allora, questa era la cartella clinica di questa chiesa, un quadro veramente terribile. Se vogliamo vedere com'è una chiesa da ospedalizzare, ebbene la chiesa di Corinto è l'immagine perfetta. È l'immagine perfetta di una chiesa da ospedalizzare. Paolo scrive questa lettera con un cuore veramente pesante, perché oltre a vedere e scoprire questi mali che c'erano in questa chiesa, forse nella chiesa di Corinto neanche se ne rendevano conto dei tanti problemi che avevano, ma Paolo, oltre che a soffrire per questo, dice: ma guarda questa chiesa in che stato versa, addirittura deve scrivere con persone che non credono neanche alla sua autorità, che mettono in discussione la sua autorità. è stato accusato anche di trafficare i loschi affari per speculare sopra i credenti di Corinto. Tutte falsità naturalmente, ma questo veramente appesantivano il cuore di Paolo, che voleva aiutare questa chiesa. Paolo, da buon chirurgo spirituale, vuole fare una terza visita a questa chiesa, una visita medica, spiritualmente parlando. Vuole fare una terza visita perché è importante intervenire. È urgente. Paolo comprende che non c'è tempo da perdere. Il tempo non gioca mai a favore di una persona malata, è vero? Il tempo non gioca mai a favore di una persona malata, tantomeno per una chiesa malata come era quella di Corinto. Un giorno mio padre aveva prenotato una visita medica, neanche mi ricordo che cosa, col CUP, no? Voi sapete che si telefona al CUP e si prende appuntamento per una visita medica. E si era messo in una lista di attesa. Voi sapete che queste liste di attesa possono variare tantissimo l'una dall'altra, da pochi giorni a qualche mese, ho sentito addirittura un anno. Appunto ho detto, possiamo migliorare ancora, c'è spazio per migliorare. Comunque, mio padre prenota questa visita, arriva finalmente il giorno, si presenta dal dottore e il dottore guarda il suo stato, lo vista, guarda il suo stato avanzato del suo male e dice: ma perché voi pazienti vi riducete sempre all'ultimo momento? Mio padre l'ha guardato e ha detto: ah, dottore, io sarei venuto pure prima. Glielo racconti lei a quelli del CUP che mi hanno fissato l'appuntamento dopo 3 mesi. Il tempo non gioca mai a favore di una persona o di una chiesa malata. Non si può aspettare. La chiesa di Corinto non era una chiesa agonizzante ancora, ma neanche scoppiava di salute, no? Come abbiamo visto, c'era una cartella clinica abbastanza complicatuccia. E Paolo vuole intervenire prima che questa chiesa perda coscienza. La chiesa di Corinto la possiamo considerare come una chiesa che sta al pronto soccorso col codice rosso, con il codice rosso. Una chiesa che bisognava curare con urgenza. Allora, come intende Paolo curare questa chiesa? Quali sono gli strumenti, quali sono i metodi che lui usa, vorrebbe usare perlomeno per curare una chiesa malata fino a questo punto? Paolo avrebbe certamente evitato qualsiasi operazione traumatica. Paolo lo fa un po' controvoglia, si sente un po' forzato, ma quando il male è così in profondità, quando il male è così avanzato, non c'è altro sistema, non c'è altra alternativa che operare in profondità, Comprendiamo bene, vedo, questo aspetto. Paolo scrive in un modo molto deciso, anche se lo fa nelle lacrime, e dice, questo lo vediamo dopo, vi ho avvertito quando ero presente tra voi la seconda volta e avverto ora che sono assente, questo è Paolo che sta scrivendo, l'abbiamo letto prima, tanto quelli che hanno peccato precedentemente quanto tutti gli altri, che se tornerò da voi non userò indulgenza. Sono così deciso, sono così pronto. Io vi avverto, fratelli, non costringetemi a farlo con la mia autorità, perché se le cose non vengono sistemate, io verrò e non userò indulgenza. In altre parole, non sarò più tollerante verso questa chiesa. Paolo non poteva far finta di niente, Paolo doveva intervenire e doveva farlo in un modo deciso, esplicativo, doveva intervenire prima possibile. C'è un vecchio detto che conosciamo tutti, no? Il medico pietoso rende la piaga purulenta. Il medico pietoso rende la piaga purulenta. Paolo, in tutta la sua bontà, in tutta la sua pietà, non poteva permettere che il tempo rovinasse questa chiesa. Allora deve intervenire. Non so per voi, ma per me è difficile leggere e accettare questo tono che Paolo ha verso questa chiesa. Un tono duro, parole particolarmente dure, forse anche minacciose da parte di Paolo. Non siamo abituati a questo tipo di discorsi, vero? Paolo spera di non usare l'autorità con durezza, ma non ha alternative, non ha alternative, lo deve fare. Addirittura accenna ad una norma biblica usata addirittura nei tribunali giudaici, quando dice che le accuse saranno provate da due o tre testimoni. Si appella addirittura a delle regole, a delle leggi che c'erano in vigore nei tribunali di allora. E sono principi che anche noi oggi, è vero, usiamo nella nostra Chiesa. Quando dobbiamo accusare qualcuno, non possiamo farlo sulla deposizione di una sola persona. Ancora una volta ci sentiamo imbarazzati, disorientati, perlomeno io quando leggo queste parole così dure che Paolo ha verso dei fratelli, dei credenti. Ma chi è sta cosa? Ma perché Paolo si comporta così? Ma è proprio necessario? Ma è proprio necessario che Paolo deve minacciare così? Forse dobbiamo sfatare, fratelli, un luogo comune. Abbiamo detto e abbiamo anche sentito stamattina più volte, Dio è amore, la sua benignità dura in eterno, l'abbiamo ripetuto chissà quante volte stamattina, ma c'è un passo della scrittura che ci dice perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Il nostro Dio è anche un fuoco consumante, questo è scritto in Ebrei, ma è stato ripreso dal Salmo 18. Un salmo che forse noi non leggiamo così volentieri, ma Dio è anche un fuoco consumante. Credo che a volte si abusi della parola amore, della parola grazia, per coprire, nascondere peccati, per nascondere vizi, per nascondere mancanze che noi a volte abbiamo, che noi a volte abbiamo. C'è un'inflazione di questi termini, le persone in generale, i credenti, non vogliono sentir parlare di doveri, di obblighi, di direttive, stiamo stretti in questi panni, non vogliamo che qualcuno ci dice tu devi, devi, devi. Invece vogliamo sentire parole di amore, parole di compassione, e questo è giusto. Ed è bello che sia così, e dobbiamo fare così. Paolo all'inizio di questa lettera, proprio questa lettera dai contenuti abbastanza duri, lui all'inizio di questa lettera, in sette versetti, i primi sette versetti di questa epistola, parla di nove volte di consolazione. Siate consolati, la consolazione, nove volte nomina la consolazione all'inizio di questa lettera e termina con la consolazione. Quindi c'è in Paolo il desiderio di amare, di voler bene, di coccolare questa chiesa. Ma quando c'è il male, quando c'è il peccato, allora c'è poco da coccolare. Bisogna intervenire, bisogna intervenire. L'amore e la grazia di Dio non cancella la santità e la giustizia di Dio. Noi pensiamo a Dio è amore e mettiamo da parte, buttiamo via la santità e la giustizia di Dio. No, Dio è amore ma è anche giusto, Dio è compassionevole ma è anche santo. Lui è l'uno e l'altro. Allora fratelli, non possiamo giocare con il peccato. È importante che sistemiamo questo problema. Paolo dovette correggere alcuni credenti perché lui aveva detto che dove il peccato abbonda, la grazia di Dio sovrabbonda, no? C'è questo passo in Corinzi, dove il peccato abbonda, la grazia di Dio sovrabbonda. Perché Dio è così buono veramente che anche se dovessimo commettere il più efferato di questi dei crimini che esistono sulla terra, Dio è così, ha tanta grazia da perdonare anche quel peccato se noi lo confessiamo a Dio, se noi lo confessiamo a Dio. E allora c'erano alcuni che dicevano, allora perché? Perché noi non facciamo il male perché venga il bene? Dice, se noi pecchiamo, noi esaltiamo la grazia di Dio, no? Quindi più pecchiamo e più esaltiamo la grazia di Dio, facciamo così. Paolo ha detto, no, non stanno così le cose, fratelli, non stanno proprio così le cose. E dice Paolo, la condanna di costoro è giusta, perché Dio non vuole che, siccome c'è la sua grazia, noi possiamo peccare come vogliamo. Il peccato rattrista sempre Dio, non c'è niente da fare. Anche se c'è una grazia infinita, ma il peccato del credente, del suo figlio, del suo figliolo, come noi intendo dire, offende Dio. Lui si sentirà comunque offeso. Paolo ha la convinzione molto chiara per quanto riguarda la riprensione del peccato. In 2 Corinzi 10, capitolo 6, dice, due capitoli prima di questo che abbiamo studiato adesso, e siamo pronti a punire ogni disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà completa. Quindi nel concetto paolino non è che ha messo da parte la riprensione, ha messo da parte l'ubbidienza, ha messo da parte la punizione, come la chiama qua, ma è sempre stata lì. E comunque abbiamo un Dio di grazia. E come queste cose vanno insieme? Quando noi confessiamo al Signore i nostri peccati e ci pentiamo, allora il Signore è pieno di grazia di perdonarci, ma uno stato peccaminoso tra di noi è un male da codice rosso. È un male da codice rosso. C'è una tolleranza, una pazienza per tutto, ma c'è anche un momento in cui serve intervenire. E Paolo e i suoi apostoli, i suoi collaboratori intervengono. Questo non ci piace, questo suona male alle nostre orecchie. Non possiamo coprire con la coperta dell'amore e con la coperta della grazia e coprire i peccati e giustificare le nostre azioni. Noi abbiamo sempre una valida motivazione, sempre un motivo valido per dire vabbè, ma io l'ho dovuto fare perché c'era questo e c'era quest'altro. Giustifichiamo sempre, siamo sempre pronti a giustificare le nostre azioni, qualsiasi essa sia. Il mio collega, il mio unico collega, perché nel mio ufficio sono rimasto io e lui, mi raccontava che prima di quest'estate, a luglio, l'ha fermato mentre veniva al lavoro, l'ha fermato la polizia. E così lo pregano di accostare, lui si accosta e dice, ma perché mi avete fermato? E i poliziotti gli hanno detto, perché lei non ha messo la freccia, quando lei ha superato la macchina ed è ritornato nella corsia, non ha messo la freccia per rientrare, per segnalare il suo rientro nella corsia normale. E il mio collega ha sbarrato gli occhi e ha detto, ma perché fate anche le multe per queste cose, per queste stupidaggini? Stupidaggini l'ho aggiunto io, penso che lui non si è non ha avuto il coraggio di dirlo. Fate la multa anche per questo. Forse qualcuno ha detto, ma perché si mette la freccia quando si ritorna in corsia? Qui scopriamo tanti altarini qua, Sì, si dovrebbe mettere la freccia quando rientriamo nella corsia normale. E allora subito la risposta pronta che facciamo tutti, no? Ma ferma me, fermate me, fermate quelli che fanno infrazioni più gravi. È vero? Non facciamo un po' tutti così. Noi guardiamo sempre gli altri, guardiamo sempre qualcuno che fa qualcosa peggio di noi, per giustificare noi stessi. Il mio collega mi ha detto, grazie che me l'ha fatto notare, ha contestato. Ma quei vigili erano veramente, quei poliziotti erano veramente bravi, perché non gli hanno fatto niente, neanche dopo che lui ha continuato a fare polemiche. Ma nella vita spirituale a volte noi facciamo polemica e non accettiamo la riprensione di nessuno. Siamo così scioccati invece quando nella Chiesa si applica la disciplina. Ma Paolo dice che questa è per edificare, lo dice alla fine, per edificare la Chiesa, non per distruggerla. Thomas More una volta disse, Dio sarà glorificato sia nel castigo del peccato, sia nella ricompensa all'ubbidienza. Dio sarà glorificato sia nel castigo del peccato, sia nella ricompensa all'ubbidienza. Dio è anche un fuoco consumante. Ecco perché Paolo, dando le istruzioni della Santa Cena, avverte chi mangia e beve un giudizio su se stessi, se non discerne il corpo del Signore. E poi c'è un altro passo che non leggiamo quasi mai, e dice: poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Per questo molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Dio è anche un fuoco consumante. Dio è anche un fuoco consumante. Stavo ascoltando un messaggio di Chuck Smith, ed egli diceva proprio questo in questo messaggio: noi siamo stati creati per piacere a Dio. Siamo stati creati per piacere a Dio, e Dio prende piacere quando noi ubbidiamo ai Suoi comandamenti. Dio ha piacere quando noi ubbidiamo ai Suoi comandamenti. Pensateci un attimino, è proprio vero. Noi sorvoliamo queste cose, non ci soffermiamo a questi aspetti dell'ubbidienza, ma è proprio così, fratelli. Dio si compiace, si rallegra, gioisce quando i Suoi figli ubbidiscono al Signore. Il secondo punto che vorrei vedere stamattina, abbiamo visto la terapia contro l'errore, vediamo il check-up della propria fede, il check-up della propria fede. Leggiamo dal versetto 3, così, sempre di Secondo Corinzi capitolo 13, dal versetto 3, così avete la prova, possiamo anche leggerlo qua, una parte, così avete la prova che cercate, che Cristo parla attraverso di me. Cristo infatti non è debole verso di voi, ma è potente in voi. Certo, quando fu crocifisso, Gesù era debole, ma ora vive per mezzo della potenza di Dio. E anche voi, pur deboli come Lui, sempre per mezzo della potenza di Dio, saremo forti con Lui nelle azioni che intraprenderemo nei vostri confronti. Esaminatevi a fondo per vedere se vivete da veri credenti. Mettetevi alla prova. Non sapete che Cristo è fra di voi? O state soltanto fingendo di essere cristiani, quando non lo siete affatto? Spero che sappiate che noi non siamo dei falsi credenti. Paolo, proprio perché non vuole intervenire in un modo energico nella chiesa di Corinto, manda questa lettera e li prega, li fa una preghiera: esaminate voi stessi, fatevi un check-up, come quando andiamo a fare un check-up in una clinica o in un ospedale, fatevi un check-up. Controllate, verificate, esaminate, dice al versetto 5, esaminate a fondo, esaminatevi a fondo per vedere se vivete da veri credenti. Secondo Paolo, lo stato di salute di un credente si vede dalla potenza di Dio che opera in lui. Si vede dalla potenza di Dio, non dalle sue forze. Dice: noi siamo deboli. E Paolo non cerca nell'uomo, non cerca in te che mi sa ad ascoltare qualcosa di forte in te stesso, ma cerca la potenza di Dio che opera attraverso di te. Questo che Paolo sta cercando, la dimostrazione, il check-up, che tu sei veramente un credente vero. Non possiamo vivere una vita veramente cristiana se non abbiamo la certezza che Dio agisce nella nostra vita. Paolo vuole che noi facciamo, che loro facessero una, e lo dobbiamo fare anche noi, una diagnosi a distanza. Grazie, quanto apprezzato questa volta. Esaminatevi a fondo per vedere se vivete da veri credenti. Mettetevi alla prova. Non sapete che Cristo è fra voi, o state soltanto fingendo di essere cristiani? Parole dure. Se io dicessi queste parole a un credente di questa chiesa, prevedo grossi problemi. prevedo grossi problemi. Io credo che la potenza di Dio si deve vedere, non tanto con atti miracolosi, che noi possiamo fare questo, possiamo fare quell'altro, guarire o fare queste cose qua. Non è quella la potenza di Dio che dice Paolo. Perché come dice la scrittura, anche Satana si traveste di angelo di luce, è vero? Ma è soprattutto una vita trasformata. Gesù che vive in noi, si deve vedere questa trasformazione in noi. Dobbiamo far vedere che c'è una vita trasformata, dobbiamo vederlo noi, lo devono vedere gli altri che sono vicino a noi. Quali cambiamenti Dio ha fatto nella tua vita? Quali atteggiamenti ha cambiato il Signore nella tua vita? Queste sono le prove della potenza di Dio. Nella tua debolezza Dio manifesta la sua potenza. E ci ricordava Tim giovedì scorso che lui, prima di convertirsi, ogni due parole era una parolaccia, è vero? Lo sareste creduto, una cosa del genere, da Tim. Ma il Signore l'ha cambiato e non dice più parolacce. Ma non credo che sia soltanto questo quello che il Signore ha fatto con la sua potenza nella vita di Tim, ma anche in tutti noi. Quante cose il Signore può trasformare. Ci trasforma, Dio ci trasforma. Chi si ubriaca, chi si ubriacava, non si ubriaca più. Per la potenza di Dio. Chi fumava non fuma più per la potenza di Dio. Chi rubava non ruba più per la potenza di Dio, perché Dio, la potenza di Dio, lo ha trasformato. Se tu prima mentivi, se dicevi bugie, menzogne, la potenza di Dio ti ha cambiato. Tu sei una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tu sei una nuova creatura. Queste cose Paolo vuole vedere nella vita dei credenti. Questo è il check-up, fratelli, che dobbiamo fare anche nella nostra vita. Vedere se l'opera del Signore ha trasformato la nostra vita, se siamo veramente cambiati. Chi era omosessuale, per la potenza di Dio, cambia i suoi orientamenti, cambia i suoi appetiti. Ogni cosa cambia nel Signore. Paolo dice, e tali eravate, ma il Signore vi ha cambiati. E questa, fratelli, non è la potenza dell'uomo, non è la potenza di Eddie, non è la potenza tua, ma è la potenza di Dio. Amen. Amen. Paolo fa un parallelo con la vita di Gesù e dice a un certo punto, certo, quando fu crocifisso Cristo, Gesù era debole, ma ora vive per mezzo della potenza di Dio. E anche noi, pur deboli come Lui, sempre per mezzo della potenza di Dio, saremo forti, saremo forti. Forse, fratelli, amici, non siamo quello che desideriamo essere, è vero? Non lo so chi vorresti essere, vogliamo essere a volte qualcun altro. Forse vogliamo essere Bill Gates per i soldi che ha. Forse vogliamo essere, che ne so, Naomi Campbell o Tom Cruise per alcuni, non lo so, per il suo fascino, per la loro bellezza. Forse vorremmo una salute più stabile, un lavoro più sicuro, un'armonia con il nostro coniuge. Adesso dico delle cose così che mi vengono in mente perché so che la realtà di alcuni di noi. Vogliamo avere meno problemi nella vita, ma non è così. Noi non possiamo cambiare, noi siamo sempre delle persone deboli, sempre delle persone deboli. E mi dispiace per qualcuno che si illude, rimarrai debole, ma per la potenza di Dio che si deve vedere in te, tu sarai fortificato. Il Signore ti darà ciò che hai bisogno, non il superfluo, ma di ciò di cui hai veramente bisogno. Siamo speciali agli occhi di Dio, siamo speciali e il Signore ci fortifica. Abbiamo sentito da uno degli ultimi messaggi, mi pare che l'ha portato Rodrigo, quando dice la mia potenza si mostra perfetta nella tua debolezza. La mia potenza si dimostra perfetta nella tua debolezza. Sei debole? Alleluia. Ti senti debole, senti nessuno? Alleluia, perché vuol dire che Dio può agire attraverso di te e far vedere la potenza di Dio. Paolo chiede ai suoi lettori un atto di coraggio, un atto di coraggio, fratelli, ma necessario. Perché era impossibile che tutti quei problemi, tutti quei peccati in quella chiesa. E Paolo dice: fate un esame, guardate se Cristo è in voi. Mostra se tu sei un vero credente. Mostra se tu sei un vero credente. Caro che mi stai ascoltando, riesci a vedere in te la potenza di Dio? Questa è una domanda cruciale, fratelli, è una domanda cruciale. Non possiamo far finta di niente davanti a questa domanda, dobbiamo rifletterci e non possiamo smuoverci da questo concetto finché non abbiamo risposto a questa domanda. Vedi la potenza di Dio che opera in te? Ti ha trasformato? Ti ha trasformato in qualche cosa, nei tuoi atteggiamenti? Come Dio ha operato in te? Lo potresti dimostrare? Non a me, non devi dimostrarlo a me adesso, stamattina. Ma io ti domando a te stesso, rifletti, puoi dimostrare che la potenza di Dio ha lavorato in te, nella tua vita? Non serve saper predicare, non serve nemmeno che una persona sia un responsabile di una chiesa per avere la garanzia che la potenza di Dio sta operando attraverso quella persona. Non serve essere battezzati in acqua per essere potenziali la potenza di Dio. Non serve avere un desiderio di appartenere a una comunità evangelica che ci rende forti e la potenza di Dio opera in noi. Non sono queste cose esteriori che operano in noi, ma la potenza di Dio che ci trasforma, che ci cambia da dentro e cambia la nostra mente, la nostra visuale, il nostro prospetto della vita. Senti il desiderio di stare insieme agli altri fratelli per lodare e pregare il Signore. Senti la gioia di studiare la Bibbia di Dio. Senti che lo Spirito Santo sta cambiando, dandoti amore, pace, dolcezza, benevolenza, perdono e tutto il frutto dello Spirito Santo. Voi sapete tutte queste cose, no? Sta succedendo questo nella tua vita. Non vogliamo confondere, fratelli, il nostro desiderio di appartenere ad una comunità con l'obbedienza a Dio. Non dobbiamo confondere se il fatto di essere, di avere questa sede di giustizia con la rigenerazione dello Spirito Santo. Non possiamo confondere queste cose. La potenza di Dio si deve vedere nella nostra vita, non con i desideri, ma proprio con l'azione di Dio. Che Dio possa lavorare con potenza nella vostra vita, nella nostra vita. Che si possa vedere lo Spirito Santo lavorare in noi, cambiare la nostra vita, essere trasformati dalla potenza di Dio. Che incoraggiamento, che energia ci dà sapere che Dio opera con potenza nella nostra vita. Forse vediamo le debolezze, forse vediamo gli aspetti negativi della nostra vita e ci fossilizziamo lì, ma che incoraggiamento, fratelli, quando abbiamo i dubbi, quando abbiamo delle cadute, quanto è importante, edificante, incoraggiante sapere che c'è questa potenza di Dio che opera attraverso di noi. Dio opera, sei convinto di questo? Esamina te stesso per vedere se sei nel Signore. Esamina te stesso. William Ward disse: Dio vuole che siamo vincitori, non le vittime. Vuole che noi cresciamo, non che strisciamo. Che voliamo, non che affondiamo. Che superiamo, non che siamo sopraffatti. Questo è il desiderio di Dio. Dio non ti vuole vedere strisciare. Dio ha per te qualcosa di molto grande, molto meraviglioso, ma lo devi lasciare operare. La potenza di Dio deve operare nella tua vita. Ultimo punto che discutiamo stamattina è la prevenzione contro il peccato. Paolo dice, versetti 12 e 13, del resto, fratelli, rallegratevi, cercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace e il Dio dell'amore e di pace sarà con voi. Poi ci sono tutti i saluti del caso. In questa conclusione Paolo vuole fare ancora un appello alla Chiesa ricordandogli quali sono i principi, le linee di condotta per prevenire i problemi, i peccati nella Chiesa. E possiamo considerarla, visto che stiamo vedendo questo filone medico, come la ricetta, quando il dottore dà una ricetta. Allora qui Paolo dà la ricetta ai credenti di Corinto. E allora dice, è molto bello questa parte della lettera, perché lui smorza un po' i toni forti che aveva usato prima e riprende questa tenera compassione che lui aveva per i credenti. Allora dice, la prima cosa, una scatola di rallegratevi. Rallegratevi, dice Paolo, rallegratevi. Prendete una compressa dalle 7 ogni 10 minuti, dalle 7 alle 10 di sera. Rallegratevi. Questa parola viene anche tradotta a stare bene. E la gioia e lo stare bene generalmente vanno insieme, è vero. Vanno di pari passo. Sembra strano che Paolo debba dire ai Corinzi rallegratevi, ma perché? Rallegrarsi è un comando? Uno si rallegra a comando? Ebbene, sì, è così. Noi abbiamo la facoltà di scegliere di rallegrarci. In una meditazione del Daily Bread, ci sono delle meditazioni in inglese che io leggo ogni tanto, equivale un po' al nostro per l'ora che passa, queste cose qua. No? Una volta c'era questa affermazione, per un credente la gioia è una scelta. Per il credente la gioia è una scelta. E io sono pienamente convinto di questa affermazione. La gioia è una scelta. La Chiesa sana ha bisogno di persone, di credenti che scelgono di essere gioiosi. Che scelgono di essere gioiosi. Che trovano gli spunti per essere gioiosi. A volte vediamo solo le cose negative della vita, è vero? E quelle ci danno fastidio, non pensiamo alle cose positive. E le cose negative della gioia, della vita sono tante. E quella volta che abbiamo avuto l'agape ho mostrato anche questo pensiero di Benjamin Franklin. Benjamin Franklin ha detto, questa frase a me mi ha molto edificato, perché dice che gli uomini vedono soltanto le spine in un mazzo di rose. È vero? Ma non benedicono Dio perché ha messo tante rose in mezzo alle spine. E questo è un po' il concetto che Paolo sta dicendo ai Corinti, rallegratevi, cercate nella vostra vita, nella vostra chiesa, degli spunti, cercate le rose, non le spine, cercate le rose. Ci sono tanti motivi, fratelli, per rallegrarci in questa comunità. Ed è bellissimo, è incoraggiante. Poi dice, cercate la perfezione. 10 gocce, prima e dopo ogni lavoro che facciamo. Prendiamo 10 gocce di perfezione. Non accontentiamoci delle briciole. Non accontentiamoci delle briciole in questa comunità. Non ragioniamo secondo il vecchio detto, meglio un uovo oggi che una gallina domani. Nella Chiesa non dobbiamo ragionare così. Noi vogliamo la gallina oggi e vogliamo la gallina domani. Anzi, domani due ne vogliono. Perché la potenza di Dio opera attraverso di noi. La potenza di Dio opera attraverso di noi. Cercate la perfezione. Consolati, siate consolati. Ho detto che all'inizio di questa epistola 9 volte Paolo parla di consolazione e conclude questa epistola ancora una volta con la consolazione. Siate consolati. Non so perché Paolo dice questo, ma riflettendoci bene ho visto che a volte noi rifiutiamo alcune benedizioni, le rifiutiamo proprio a priori. Leggevo una volta un autore che scriveva, dice, ci sono delle persone che sanno di essere perdonati, ma non ci credono. Sanno che sono perdonati, ma vivono una vita con profondi sensi di colpa. E così anche per quanto riguarda la consolazione. Noi siamo consolati, ma adesso accettiamo di essere consolati. Lo sappiamo, ma adesso accettiamo di essere consolati. Quanto è bello quando un fratello, quando faccio una visita e vado da un fratello, e magari con un pensiero, con la mia esperienza, con un passo biblico, riesco a consolare questa persona e mi dicono grazie, grazie. Ma lo puoi fare anche tu. Lo puoi fare anche tu con un altro fratello, un'altra sorella. Accettare la consolazione di un altro fratello. A volte ci chiudiamo a riccio e non vogliamo avere la consolazione degli altri, è vero? Ma qui Paolo dice, siate consolati, siate consolati. E poi dice: abbiate uno stesso sentimento. Questo non significa che dobbiamo pensarla tutti nello stesso modo, ma cerchiamo le cose che coprono all'unione, cerchiamo le cose che ci uniscono, non le cose che ci dividono. Vivete in pace. Questo, prendete una pillola ogni 5 minuti, ogni 5 minuti prendete una pillola di pace. Vivete in pace, dice Paolo. Anche questa è una raccomandazione che è molto vicina alla precedente. Vivete in pace, vivete in pace. È bello come finisce questa epistola, e mi accingo a finire questo messaggio: e l'Iddio d'amore e di pace sarà con voi. Se voi fate tutto questo, questi 5 elementi, queste 5 medicine, se voi li prendete, le assumete ogni giorno della vostra vita, l'Iddio della pace, il Dio d'amore e di pace sarà con voi. Ci sarebbe da fare un messaggio solo su questa frase. Solo su questa frase: il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Perché Dio non sta con noi? Non sta con noi tutti i giorni? Perché quando metto... Non voglio dare la risposta qua. Merita un messaggio solo questa espressione. Ma sappiamo che se noi mettiamo in pratica queste cose, il Dio dell'amore e di pace sarà con te, sarà con me. Una sera vorrei concludere con un'illustrazione che racchiude un po' tutto questo concetto della grazia, del perdono, della misericordia, dell'ubbidienza. Una ragazza è andata a un incontro evangelistico, una giovane donna, è andata a un incontro evangelistico, ascoltò il messaggio, si rese conto di essere una peccatrice perché aveva un passato abbastanza difficile. Aveva avuto problemi con l'alcol, la droga e si prostituiva. Quel giorno, ascoltando un messaggio di Dio come questo, a volte non abbiamo bisogno di grandi predicatori, è la parola di Dio che tocca i cuori. Con un messaggio che parlava della salvezza in Cristo Gesù, questa giovane donna si alzò e accettò Gesù come suo personale salvatore e diventò una nuova creatura. Dio aveva cancellato tutte le sue debolezze. E questa giovane ragazza si inserì in questa comunità e partecipava in modo attivo alle attività e divenne anche responsabile per l'insegnamento dei bambini. E un giorno successe che mise gli occhi addosso al figlio del pastore. E la cosa andò avanti finché i due poi cominciarono a fare i piani per sposarsi. Ma qui che iniziano i problemi. Perché il 50%, metà della Chiesa, era contraria, disse: non è buono che una ragazza come lei, con tutto il suo trascorso, con tutto il suo passato, sposi la figlia del pastore. E allora la cosa non si risolse in poco tempo, quindi fecero proprio un'assemblea, tutta la Chiesa, per discutere questo fatto. E c'era la ragazza, c'era il figlio del pastore e c'era la comunità. E litigavano tra di loro, chi diceva una cosa, chi diceva l'altra, sottolineando il passato di questa ragazza: alcol, droga, prostituzione. La ragazza, sentendo tutto questo, scoppiò in lacrime. Scoppiò in lacrime. Fu molto turbata. E anche il figlio del pastore, non sopportando più il dolore che vedeva in quella che sarebbe stata la sua futura moglie, a un certo punto si alzò in piedi e cominciò a parlare all'assemblea. E disse: non è il passato della mia fidanzata che è sotto accusa oggi. Non è il passato della mia ragazza che è messo sotto accusa oggi. Quello che si sta mettendo in discussione è la capacità del sangue di Gesù di lavare il suo peccato. Oggi avete messo sotto processo il sangue di Gesù. Esso ci lava o no dal peccato? Ci fu un silenzio. Poi tutta la chiesa cominciò a piangere. Quando si resero conto che avevano diffamato il sangue del Signore Gesù Cristo. Se il sangue di Cristo Gesù non può lavare i peccati passati, presenti e futuri, siamo miserabili. Ma grazie a Dio il sangue di Cristo Gesù ci purifica da ogni peccato. Ci purifica da ogni peccato. Siamo deboli, siamo malati, ma Gesù si è fatto debole per noi. Isaia dice, erano le nostre malattie che lui si è caricato. Platone dice, uno non può fare il medico se prima non ha sofferto. Platone lo disse, ma Gesù ha sofferto. Ed è stato un medico perfetto per noi, perché ha sofferto, ha preso le nostre malattie, le nostre infermità, da codice rosso e le ha portate sulla croce, lavandole una volta per tutte. Fratelli, concludo dicendo e domandandogli ancora, com'è la tua vita spirituale? Codice bianco? Codice verde? Codice giallo? Codice rosso? Qualsiasi sia la tua condizione spirituale, c'è tempo, c'è modo per rimediare, perché il sangue di Cristo Gesù ci guarisce. In un modo o nell'altro ci guarisce. Vogliamo pregare. Signore, grazie. Grazie anche per la disciplina nella Chiesa, che è così difficile da accettare, ma che fa parte del tuo piano, del tuo progetto. Grazie, Signore, per la tua parola. Grazie, Signore, perché tu ti prendi cura di noi, Signore. Tu vedi il nostro stato spirituale e tu intervieni, Signore. Grazie per il sangue di Cristo Gesù che ci purifica, ci lava. Signore, io vorrei che ogni credente, ogni persona qui si renda conto del suo stato spirituale. Forse abbiamo fatto finta di niente fino ad oggi, abbiamo portato avanti la nostra vita così, alla meglio, ci siamo accontentati dell'uovo invece della gallina. Ma Signore, io ti prego che ogni fratello qui stamattina, se sente nel proprio cuore il bisogno di mettere a posto le cose con te, perché si sta trascinando in una vita, Signore, infame, si sta trascinando, Signore, una vita da codice rosso. Signore, io ti prego per il tuo Spirito Santo, che tu, Signore, possa cambiare questa persona, possa trasformare questa persona, che la potenza tua, Signore, si dimostri perfetta nella sua debolezza, Signore. Io te lo chiedo per il bene di questa persona e per il bene della tua Chiesa, Signore, affinché questa Chiesa sia una Chiesa sana, gioiosa, riconoscente per l'opera che tu fai nella nostra vita. A te, Signore, sia la lode, nel nome benedetto di Cristo Gesù. Amen.